Renoiz 2021.
In diretta da Parco Schuster a Roma per i 15 anni del festival dedicato a Renato Biagetti.
A cura di Gemini Network, Radio Sonar, l'Autoradio e Radio Città Aperta.
Diciamo che negli anni questo pensiero è stato in qualche modo introiettato proprio dalla sinistra. E dicendo questo, allora l'accelerazionismo parte, come dice Tiziano Cancelli, dalla complessità del mondo. Il mondo oggi non è più semplice, anzi forse Marx, quando analizzava il capitalismo, partiva in qualche modo da una situazione anche più avvantaggiata rispetto alla nostra. A me dispiace, anche se sarà una cosa scontata e banale, che Marx e Engels sono morti. Perché? Perché se fossero ancora vivi ci aiuterebbero nell'analisi che ad oggi noi non riusciamo a fare. Quindi in qualche modo o li andiamo lì a risuscitare oppure proviamo a fare noi il passo teorico e teoretico successivo. Ora, questa complessità è dettata da alcuni fattori che vi vado ad elencare. Innanzitutto sul proletariato, perché il proletariato non è più una classe omogenea. Se noi siamo materialisti dobbiamo indagare nel mondo, e quindi indagando nel mondo va fatto anche con metodi appunto scientifici, c'è poco da fare. E se andiamo a vedere appunto magari i giovani, i figli che non hanno più la ricchezza, anzi un tempo loro dovevano essere la ricchezza, la prole era la ricchezza. Oggi i nostri genitori sono la ricchezza, ci lasciano la casa nelle famiglie diciamo più abbienti, ma anche all'interno della classe proletaria non si fanno più figli, e questo è uno dei primi fenomeni di complessità. Il secondo è, ovviamente magari dico delle cose banali, ditemelo se le dico, è che quando Marx parla di caduta tendenziale del saggio di profitto, no? Dice, ok, a un certo punto bisogna rincorrere il profitto, io capitalista finisco e divento proletario. Così va avanti, va avanti, va avanti, rimane un Jeff Bezos, troppi proletari, un Jeff Bezos, lo si attacca, si vince. Allora perché la rivoluzione ancora non c'è stata? Questa è la prima incognita, insomma. La seconda è che sempre all'interno del capitale alcuni fenomeni non vengono previsti, e questo è il primo grande problema. Dopo ovviamente il discorso sul proletariato, e su questo anche vi vorrei chiedere che cosa ne pensate. E poi ovviamente sulle piattaforme, perché le piattaforme in qualche modo rinnovano l'economia, rinnovano il capitalismo, e sono un metodo che forse non andrebbe neanche superato. Forse Amazon ha fatto delle cose positive, nel senso non è come il Duce che ha fatto cose buone. Si tratta però di un sistema economico che funziona a suo modo, e da lì forse dobbiamo partire con inventare il futuro, ovvero l'accelerazionismo come nasce. Cerchiamo un attimo di fare una sorta di sintesi a livello un po' storiografico, anche noioso. Abbiamo inizialmente, diciamo, negli anni 60-70 Deleuze e Guattari, e con loro si prova in qualche modo a parlare all'interno di capitalismo e schizofrenia. Ci sta proprio il frammento sull'accelerazione, si inizia a parlare in qualche modo di accelerazione, però è qualcosa di poco chiaro, e in qualche modo stranamente ci è voluta la droga per capire di che cosa si stesse parlando, perché negli anni 90 ciò che scrissero Deleuze, Guattari, ma anche Lyotard, che sinceramente io critico molto nel suo pensiero, e anche noi quando eravamo in Inventare il Futuro in qualche modo l'abbiamo attaccato, anche se diciamo la nostra scissione è dovuta proprio a questo, viene ripresa negli anni 90 appunto sulla scorta di Deleuze e Guattari il frammento sull'accelerazione, e abbiamo lì l'inizio dell'accelerazionismo. Quindi una filosofa, si chiama Sadie Plant, non so se conoscete, negli anni 90 riprende appunto Deleuze e Guattari, in parte Donna Haraway, e fonda questa unità di ricerca all'università.
Arriva Nick Land, all'epoca era ancora un compagno, adesso è un fascistone, all'epoca appunto vanno nella casa di Aleister Crowley, del satanista, si drogano di ketamina e di MDMA e iniziano a scrivere. E tra le tante cose che non si di cui non si capisce assolutamente nulla, secondo me, vi consiglio a questo punto, purtroppo dando i soldi alla Louis Press,
di leggere Collasso di Nick Land, che è un testo molto interessante per quanto a volte non si riesca a capire, perché lì in qualche modo nasce l'accelerazionismo un po' come lo conosciamo oggi, e prende la sua biforcazione, quindi un accelerazionismo di destra e uno di sinistra. Nick Land va avanti e a quel punto teorizza qualcosa di terribile, ma in qualche modo di assolutamente interessante, ovvero Marx diceva l'emancipazione della classe proletaria nei confronti del capitalismo. Nick Land dice l'emancipazione dei mezzi di produzione nei confronti del capitalismo. In poche parole, Terminator. Se ci avete presente, l'intelligenza artificiale, ragionando in maniera dialettica, essendo appunto la più marxista delle forme, a che gli serve l'essere umano? Quindi io poi, se vi va allo stand del Che Guevara qua, ho un po' di copie del manifesto accelerazionista, per chi le vuole le regaliamo. E quindi qua all'interno del manifesto Srinček e Williams, appunto gli autori di Inventare il futuro, che dicono: allora, la quasi ipnotica convinzione che la velocità capitalista possa generare una transazione globale verso una singolarità tecnologica senza precedenti. In questa visione del capitale, gli esseri umani possono essere eventualmente eliminati come semplice zavorra di un'astratta intelligenza planetaria che si costruisce rapidamente con i frammenti delle civilizzazioni del passato. Eppure su questo vi invito a ragionare, poi se mi volete dire che cosa ne pensate, insomma si tratta del team 1000 di Terminator, ma addirittura poi successivamente Land che cosa dice? Dice che il capitale è appunto un'intelligenza artificiale che con la macchina del tempo, proprio come su Terminator, si manda all'epoca della società mercantile, Locke, insomma, e si autocostruisce. Ok, vabbè, questo è un po' qualcosa di folle, però per capire in qualche modo l'inizio dell'accelerazionismo di destra è interessante. Poi dall'altro lato abbiamo Fischer, che negli anni, primi anni 2000, inizia a scrivere principalmente su internet e influenza molto fortemente Srinček e Williams. E il realismo capitalista, Fischer per la prima volta inizia a capire un po' gli errori di quel periodo storico in cui vivono, e infatti secondo me una definizione di folk politics, anche se lui ancora non la definisce folk politics, ora capiamo che cos'è, si trova il realismo capitalista e non né nel manifesto né nel nostro bellissimo libro rosso. E secondo me dirlo in qualche modo, far presente questa critica nel territorio dei centri sociali, nel territorio delle occupazioni, è in qualche modo qualcosa di rivoluzionario, anche se non perfettamente coerente, perché loro sono, Srinček è canadese, Williams è britannico, insegnano in Inghilterra, hanno dei vissuti diversi dai nostri, e quindi la situazione in Italia è molto diversa, quindi si può parlare quanto si vuole di un pensiero politico globale, ma poi alla fine questa roba trova un po' i suoi limiti, lo vediamo appunto tutti i giorni nelle lotte. E quindi qui Fischer in Realismo Capitalista ci dice, poi inizia a parlare anche di Kurt Cobain: prendiamo per esempio quelle aree culturali alternative o indipendenti che replicano senza sosta i vecchi gesti di ribellione e contestazione come se fosse la prima volta. Alternativo e indipendente non denotano qualcosa di estraneo alla cultura ufficiale, sono semmai semplici stili interni al mainstream, o meglio sono, a questo punto, gli stili dominanti del mainstream. E questo era, poi secondo molti, poi non stavamo nella testa di Kurt Cobain, però uno dei motivi che l'ha spinto insomma al suicidio, essere diventato lui, il mainstream, cercando in qualche modo di opporsi a quella... a quella retorica, quindi insomma creando un cortocircuito intellettuale che ancora oggi è interessante da analizzare in qualche modo. E a questo punto io vorrei nella prima fase chiedervi anche se ci sono delle vostre esperienze personali che secondo voi sono state fallimentari nel processo della sinistra diciamo comunista, quella appunto che poi viene definita alternativa e così via, perché questo testo parte proprio da lì, parte da Srinček che si trova a Seattle a contestare il WTO, sfonda, entra dentro e non sanno che cavolo fare. Ok, ci sono riusciti, adesso che dobbiamo fare? Ed è un po' quello di cui parlavano prima anche gli operai della GKN, entrare e poi decidere che cosa fare. A volte si riesce a capire che cosa fare, si riesce a trovare un'organizzazione, poi si possono criticare anche queste organizzazioni, però bisogna capirlo. Invece lì si sono fermati. Io parto io, poi se volete dire la vostra. Nel 2015, manifestazione contro Jobs Act e Buona Scuola, tantissime persone, io abbastanza ragazzino, convinto che in qualche modo sarebbero state riforme su cui si sarebbe tornato indietro, anche perché i precedenti governi di destra non c'erano mai riusciti. E tornare a casa tutto convinto e poi dopo qualche tempo trovarmi che la Buona Scuola e il Jobs Act erano entrati in vigore mi ha dato una bella botta e mi ci sono voluti anni per riprendermi nell'attivismo politico. Quindi loro partono da questo, io parto da questa mia convinzione, se voi avete da dire la vostra.
Non so se rispetto alla critica delle esperienze di sinistra, effettivamente è tutto da criticare. Non riesco a trovare nulla di estremamente positivo, tranne, diciamo così, il passaggio a una sorta di socialdemocrazia molto morbida, che poi ha migliorato le condizioni di vita di alcune persone. Una conquista relativa, perché poi mi sembra che col capitale, insomma, abbastanza intelligentemente, questa entità astratta ti lascia qualcosa quando vuoi e quando poi è convinto che nel momento successivo potrà riprendersi con gli interessi quello che ti ha lasciato. E in alcuni paesi questo avviene, in Italia, insomma, nonostante tutti i problemi, stiamo tra virgolette messi abbastanza bene, però lo vediamo. Succede anche a pochi metri da noi, c'è la riconquista del capitale, nel senso che negli anni 60-70 c'è stata da parte di una parte della classe, non tutta probabilmente, le avanguardie, la conquista di alcuni territori, questi territori se li stanno riprendendo tutti, quindi tutte le conquiste sembra che ce ne stanno ricacciando in gola. E la sinistra non riesce a dare una risposta convincente, perché comunque io ho assistito al dibattito, a parte il fatto il microfrazionamento di tutto quello che è sinistra, e quindi non si riesce a costruire, mentre il capitale con le sue contraddizioni interne riesce a costruire un fronte comune per appunto riprendersi quello che ti ha dovuto lasciare in qualche momento, dall'altra parte l'operaio, il proletario, il popolo, la moltitudine, non ci riesce, perché non so perché, innanzitutto probabilmente perché è molto diviso al suo interno e quindi già la divisione è un indice di debolezza, e poi perché, come diceva lui, probabilmente non ha bene chiaro che cosa vuole ottenere, e quindi pure quando c'è stata una rivoluzione si poneva l'obiettivo di costruire un qualcosa di alternativo. Quello che dicono quegli operai probabilmente è riconquistarsi il posto di lavoro, e finisce lì, l'esperienza finisce lì. Sperare che non vengano delocalizzati alcuni posti di lavoro, oppure che ne so, per quello che riguarda l'Italia, quel carrozzone incredibile che veramente non serviva a nulla se non spesso e volentieri, e questo insomma, avendo avuto qualche esperienza, conoscenze lì dentro quegli ambienti, di piazzare a stipendi esorbitanti amici e conoscenti soprattutto di destra, quindi una compagnia di bandiera che serviva a quello, come il Ministero dell'Agricoltura e Foresta serviva per piazzare dentro i ministeri i fascisti, lo abbiamo visto. Cioè, sta gente, potevamo chiedere a, che ne so, a piloti, steward e cose del genere, la solidarietà nei confronti degli operai che venivano licenziati fino a qualche tempo fa? No, perché comunque dall'alto dei loro stipendi e delle loro garanzie che sembravano così indistruttibili non ti avrebbero proprio neanche preso minimamente in considerazione. Adesso che insomma si trovano loro in difficoltà chiedono la solidarietà degli altri, che diamo, che dobbiamo dare, però effettivamente insomma tanto ti do tanto mi dai, nel senso che comunque bisogna organizzarsi e convincere tutti che comunque l'unità è quella che l'unità e la solidarietà sono quei due sono quelle due condizioni senza le quali non si può ottenere nulla. L'altra condizione è quella di avere l'obiettivo chiaro, cioè quindi se è soltanto la riconquista del posto di lavoro in un contesto che comunque poi non mette in discussione e quindi ritorna immediatamente ad essere capitalista, questo serve perché migliora la condizione del singolo per un periodo, ma non serve a mettere in crisi il sistema stesso. Quindi dobbiamo decidere se vogliamo continuare magari creando pure delle isole felici, appunto delle riserve indiane che sono un singolo centro sociale, un'associazione, piuttosto che anche messi in rete, se questa è la realtà che vogliamo vivere, quindi tra di noi appunto gli indiani delle riserve dentro un sistema capitalista, oppure se vogliamo mettere in crisi il sistema capitalista. Quindi questa è la scelta fondamentale, una volta scelto questo probabilmente tutto il resto viene da solo.
Mi aggancio subito perché mi appare in qualche modo fondamentale citare un pezzettino sempre dal manifesto accelerazionista dove si dice: il settarismo è la condanna a morte della sinistra, tanto quanto il centralismo, e in questo senso continuiamo a dare il benvenuto alla sperimentazione di tattiche diverse. Qui loro ovviamente parlano di una tattica di feedback, ovvero cercare in qualche modo di connettere ogni esperienza, sia quelle territoriali che quelle più globali, che quelle appunto che non stanno principalmente sul territorio, anche sindacati, forme che vengono menzionate più volte, e creare una rete di feedback continua. Ora, ci stanno provando in diversi casi, però si vanno continuamente a creare delle aree politiche, delle bolle, che appunto creano magari un blocco da una parte, un blocco da un'altra ancora, quindi magari si riesce anche a far parlare un partito, un sindacato, però poi la cosa si ferma là in qualche modo. E quindi quando qui viene detto che il settarismo è la condanna a morte della sinistra, mi sembra quanto mai fondamentale. Tornando invece alle isole felici della sinistra, ovviamente il termine fondamentale da cui parte diciamo tutto è, lo vedevamo prima anche con realismo capitalista, e folk politics. E qua vediamo se riesco a ritrovarlo al volo. Qua loro cercano in qualche modo di definirla. Cosa intendiamo per folk politics? Il termine indica un insieme di idee e di intuizioni che all'interno della sinistra contemporanea guidano il senso comune da cui discendono organizzazione, azione e pensiero politico. È cioè un complesso di presupposti strategici che rischiano di indebolire la sinistra, rendendola incapace di nutrire ambizioni di crescita, di generare cambiamenti duraturi e di espandere l'orizzonte dei propri interessi. Non solo i movimenti di sinistra condizionati dalla folk politics hanno raramente successo, ma sono del tutto incapaci di trasformare il capitalismo. Ora, è proprio questo il punto. Qui viene citata un'esperienza di una comune spagnola, se non sbaglio, dove loro riescono in qualche modo a creare una società auto-organizzata senza problemi, però si fermano là, non riesci a battere il capitalismo se rimani appunto nella tua riserva. Come fai? Il tuo ragionamento deve essere globale, in qualche modo gli alter globalisti ci hanno pensato a loro tempo a fare qualcosa di questo tipo, però è un pensiero che poi a un certo punto si è in parte intoppato, e secondo me l'accelerazionismo prende un po' di nuovo le redini di questo pensiero e prova ad andare avanti. E a questo punto poi il libro, dopo diciamo la presentazione della folk politics, si sofferma, c'è proprio un capitolo che si chiama "Perché stanno vincendo loro?", con loro ovviamente l'egemonia neoliberale. E qui la loro proposta poi può essere sbagliata, non so,
però è di imitare alcune strategie neoliberali, e quindi loro si riferiscono principalmente ai think tank nati diciamo negli anni 60, se non prima, mi sa nel dopoguerra, negli anni 50. Erano dei serbatoi di pensiero, appunto, think tank, dove i più grandi esponenti del pensiero neoliberale, quindi mi viene in mente ovviamente von Mises, Hayek, questi stronzoni qua, si vedevano tra di loro e proponevano qualcosa che a un certo punto sarebbe entrato in, in moda. Ci sono riusciti. Thatcher e Reagan applicano in qualche modo, in maniera paradigmatica, quello che loro avevano teorizzato. E questo in qualche modo è quello che manca a un pensiero di sinistra, perché, ma anche sotto il punto di vista banalmente economico, abbiamo sì anche diversi economisti bravi e fondamentali, per carità, però non ci si mette mai lì a fare il ragionamento di dire ok, questo è quello che vogliamo fare, lo vogliamo ottenere così, preciso, il nostro sistema economico dovrebbe essere questo, oppure quando ci si prova a farlo, come dice sempre Fischer, si ritorna a parlare della NEP, di Kronstadt, basta, cioè nel senso, per carità, sotto un punto di vista storiografico è fondamentale parlare di questo, però sotto un punto di vista dell'immaginazione del futuro, ok, prendiamo gli errori del passato, vediamo quello che è successo, prendiamo in considerazione lo stalinismo e quello che vi pare, però, di nuovo, nel momento in cui devi immaginare il futuro, ritornare alla NEP o a Kronstadt, non mi sembra genere, anche perché poi si continua a dividere, cioè non solo tra stalinismo e trotskismo in Italia c'è divisione, ma ci sono tre o quattro partiti trotskisti e non so quanti partiti stalinisti, quindi questo è sicuramente un problema. E quindi loro propongono, facciamo una cosa in questo stile, c'era la Mont Pelerin Society, no? Quella appunto di Hayek, von Mises, eccetera, facciamo noi una cosa di questo tipo, entrando però in feedback con tutto quello che esiste. E poi un'altra cosa molto importante è sulla promozione di mezzi di comunicazione che debbano funzionare. Quindi, in qualche modo, la sinistra rimane forse... In realtà, ultimamente no, si è abbastanza ripreso, vediamo gli esperimenti che sta di automatizzato comunismo memetico. Quelli è roba molto interessante che rischia anche lì di fermarsi là. Io vedo una galassia di gruppi Telegram e di gente che poi non milita, che magari fa tutti i meme su Enver Hoxha e si diverte molto, però poi, ok, sarà pure divertente fare sti meme, però c'è anche il passo successivo. E qui parlano di riforma di mezzi di comunicazione su larga scala, quindi iniziare a usare ciò che usa il capitale, anche perché, come dicono sempre loro, è Marx, insieme a Nick Land, il più grande filosofo accelerazionista, è lui che prende la modernità e dice ok, il capitalismo fino ad oggi ha funzionato. Immaginiamolo come un razzo, no? Il razzo agli stadi, quando lo devi mandare nello spazio, perché il carburante pesa molto. Ora, se ogni stadio è una fase della storia, quindi società mercantile o prima società medievale e capitalismo, ecco, dobbiamo arrivare allo stadio successivo, sganciare e lasciar bruciare nell'atmosfera terrestre quello che la zavorra che ci stiamo portando appresso. Ogni fase storica porta con sé un carburante. Marx diceva, fino ad oggi il capitalismo, cioè, sicuramente è meglio della società medievale, senza dubbio, però facciamo il passaggio, ecco. E a questo punto quello che, se vogliamo in qualche modo aprire un po' di dibattito, secondo voi su quali possono essere delle strategie? Sicuramente la memetica si impone come una strategia interessante, che può funzionare, però magari non finisce neanche là. E invece un'altra strategia di cui si parla nel libro è quella dell'iperstizione. L'iperstizione viene definita come la scienza sperimentale delle profezie che si autoavverano. Dirlo così forse è complesso, però facciamo un esempio. Draghi. Ora, Draghi, quando non è neanche era diventato, neanche era entrato come capo del Consiglio dei Ministri.
Sì, va bene.
Allora, buongiorno a tutti e a tutti. Riprendiamo le comunicazioni dal palco di centrale di Renoiz. Ci scusiamo anche col teatro. È proprio per ricordare che sul palco teatrale in questo momento è svolgimento il primo spettacolo e a breve inizierà il dibattito sulla sindemia a seguire lì, sempre in quella zona, qui sotto il palco che abbiamo appena interrotto, cioè inventare il futuro, e dalla parte sinistra, cioè dietro gli stand, a breve inizierà il dibattito X sul tema X, ovvero di genere. E a seguire ci saranno una serie di ancora di iniziative, vi aggiorneremo strafacendo, vi invitiamo chiaramente piano piano a dislocarvi nel palco e a seguire i vari momenti di incontro, dibattito e approfondimento. Ancora grazie a tutti e a tutte, anche per la pazienza delle sovrapposizioni.
Tornando a noi, quindi quello che vi vorrei chiedere è se secondo voi esistono delle metodi. Ah no, dicevo sull'iperstizione, mi sono dimenticato. Allora, dicevamo Draghi neanche entra in carica e ancor prima i mercati reagiscono positivamente alla sua possibile e non ancora definita nomina, ma non solo. Ovviamente nella finanza questo accade in continuazione, tu neanche fai in tempo a dire o a pensare qualcosa e la finanza reagisce, o anche è come quando tu devi guardare un film horror e nella presentazione viene appunto detto che questo film non vi farà dormire sogni tranquilli. E voi guardandolo magari non vi avrebbe fatto paura, ma a causa della presentazione, per come è stata realizzata, quel film vi fa paura. Quindi l'iperstizione, una superstizione che si autoavvera, può essere una metodologia da usare nella sinistra, in qualche modo anche per autoconvincerci di poter fare qualcosa. Faccio un esempio, magari può essere folle, diciamo nel 2025 ci sarà la rivoluzione proletaria comunista e vivremo tutti felici e contenti. Bene, facciamolo, proviamoci, che ci costa a creare una profezia, che magari questa profezia sia autoavvera, è quello che succede in qualche modo quando inietti meraviglia nel mondo. E poi un'altra cosa fondamentale per capire l'accelerazionismo, sempre in questa direzione, in qualche modo anche sempre teorizzata nell'ambiente di inventare il futuro, il collettivo, è che spesso negli ambienti di sinistra la lotta è vista come il fine. Uno va alle manifestazioni per manifestare, uno va lì per presentarsi, per fare qualcosa di alternativo, e non vede il suo obiettivo. Ora, il nostro obiettivo, almeno per noi di Inventare il Futuro, era questo: piena automazione, non lavorare più, andare a esplorare lo spazio, sconfiggere la morte, conoscere civiltà aliene e così via. Questo è il fine del comunismo, non è il comunismo stesso, il fine del comunismo. E se qualcuno ha qualche intervento sulla metodologia? In generale.
No, volevo condividere solo una cosa, perché sono qui e perché mi intriga tantissimo. Io sono rifondarolo convinto da quando è nata, quindi mi sono fatto Genova, mi sono fatto tutto, incolume. Verso il 2002-2003, quindi dopo il Social Forum di Firenze, direi, politicamente, diciamo, ho cominciato a deprimermi parecchio. Non, secondo me il problema non è che il settarismo, perché ci sta, dentro Rifondazione all'inizio stavamo tutti, poi esplosa, sono usciti tutti, però non era aver risolto il problema del settarismo il fatto che ti faceva decollare chissà dove andare. No, secondo me che mi interessa molto e mi intriga è questo. A me sembra che la sinistra di oggi, compresa quella dove sto io, e ci continuo a stare perché penso che soltanto in una cosa collettiva, nazionale, da lì si possa poi fare politica. Se no poi ricadi nel localismo, il mio centro sociale, la mia comune, quello che ti pare, la mia sezione. Se vuoi. Però riesci poco a trasformare la tua città, neanche il tuo quartiere riesci a trasformare poi. Viviamo come in una sorta di sinistra reazionaria, nel senso che viviamo in una fase storica in cui stiamo tornando indietro e quindi in qualche maniera, forse anche come istinto di sopravvivenza, uno cerca di riacchiappare quello che ti stanno togliendo, diceva prima Massimiliano, i lavoratori che perdono il lavoro e rivogliono il loro lavoro, banalmente. E però la sinistra tutta, la mia compresa, non riesce più a immaginare il futuro ed essere una forza del futuro, è una forza che provano, ognuno la declina come gli pare, poi per chi dal punto di vista più ambientale, chi dal punto di vista più di fabbrica, chi dal punto di vista più culturale, quello che ti pare. Però si cerca di recuperare il terreno perduto, mentre invece si è perso completamente il fatto di cercare, con molta più forza, oltre che recuperare il terreno perduto, di immaginare un futuro diverso e cambiare il presente per arrivare ad un futuro diverso. In questo senso, inventare il futuro mi pare che sia una prima, per me una prima boccata d'ossigeno dal 2004 a oggi, ripeto. Mi chiedevo, ma che sto dentro una sezione a faticare, fai i volantini, a piare la pioggia, a rischiare le botte, qualche volta a prenderle, ma poi, e a faticare, metterci pure i soldi perché magari tra 3 anni prendo 10 voti in più e allora c'avamo i parlamentari e c'ho 2 parlamentari in più, e che cazzo cambia poi sostanzialmente? Meglio averceli che non averceli, perché poi sennò uno apre i media e senti soltanto lo squallore diffuso. Quando vedo Gennaro Migliore, che era uno nostro, ricordo che anche noi abbiamo regalato squallore diffuso, peraltro, non va dimenticato. Però non c'era un discorso che fosse legato a una prospettiva di futuro. Questa cosa di ricominciare a declinare la sinistra in tutte le sue forme, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista produttivo, come la ricerca di un futuro diverso, e poi anche nel frattempo recuperare un po' di terreno perduto, mi pare una chiave di lettura, almeno per me che ci sono arrivato adesso, nuova e quanto mai intrigante.
Grazie mille. Beh, a questo riguardo, rispetto a quello che ha detto Luca, addirittura all'interno del manifesto si opera una critica non solo nei confronti dell'organizzazione, ma anche degli stati. Ora, lasciando perdere il dibattito sul Venezuela, in qualche modo attenendoci a quello che viene detto all'interno del manifesto, qui si dice: anche i regimi neosocialisti della rivoluzione bolivariana sudamericana, seppure rincuorano nella loro capacità di resistere ai dogmi del capitalismo contemporaneo, rimangono in maniera deludente incapaci di avanzare verso un'alternativa che vada al di là delle forme del socialismo della metà del XX secolo. Ora, ripeto, rimanendo fuori dal dibattito sul Venezuela, vuvuzela, comunista, no iPhone, per chi capisce, è interessante perché persino in uno Stato che in qualche modo riesce a nazionalizzare il petrolio, a fare qualcosa, a muoversi in una direzione, a prendersi delle sanzioni economiche, e lì parte il problema, perché c'è le sanzioni economiche e in quel momento tu devi fare qualcosa a livello globale. E come fai? Questo è il problema fondamentale. Tornando a quello che dicevamo prima, perché la rivoluzione non c'è stata, già dovrebbe esserci. E poi infine vorrei concentrarmi su un altro degli aspetti fondamentali dell'accelerazionismo, che non vengono tanto forse menzionati in Inventare il futuro, ma è più forse un passo teorico che avevamo fatto noi, ovvero se la tecnoscienza rimane nelle mani di pochi, allora a quel punto la previsione di Marx è inattuabile. Perché? Perché ok, lui dice ci saranno tantissimi operai e pochissimi padroni, ma se quel padrone è Jeff Bezos, o magari riesce in qualche modo a entrare anche negli stati, e quindi abbiamo la Digos Robot, abbiamo una serie di cose che ci saranno, ma ancora peggio i riders non lavorano mica solo per consegnare il cibo a casa vostra, lavorano per essere licenziati, perché loro regalano i propri algoritmi, regalano i propri movimenti. Nel momento in cui ci sarà la tecnologia per sostituirli, viene fatto così, e i famosi frutti dell'automazione di cui tanto si parla a loro non andranno, e bisogna iniziare a muoversi. E in qualche modo lo stesso vale per tutte le forme che in qualche modo tendono in qualche modo ad allontanarsi dalla tecnica e dalla tecnoscienza. Questo perché? Perché se ci abbiamo Jeff Bezos, Elon Musk, singoli che hanno un livello di tecnologia troppo alto rispetto a quello del proletariato, come fai la rivoluzione con le mazze, con le pietre contro il... Elon Musk poi dice un sacco di cazzate, perché prova un po' a fare appunto marketing. Però se veramente riuscisse a fare quel robot là che dice, e riuscisse in qualche modo anche ad evolvere la propria tecnologia. Come la facciamo la rivoluzione contro i Terminator? Non possiamo. Quindi dobbiamo appropriarci della tecnoscienza quanto prima e sbrigarci. E questo, se avete domande in particolare, chiedetemi pure, se no concludo un attimo sulla piena automazione. Allora, quello è in qualche modo che qui la copertina è: pretendi la piena automazione, pretendi il reddito universale, pretendi il futuro. Ora il reddito universale ce lo paghiamo grazie alla piena automazione. E questo è uno dei punti fondamentali in cui ormai in maniera secolare si contrappone la sinistra lavorista e la sinistra antilavorista. Ovviamente questo è un testo antilavorista, c'è poco da fare. Però nel momento in cui i sindacati, specialmente i confederali, si oppongono continuamente all'automazione, lì si percorre in qualche modo un errore. Ora, il punto non è tanto dire ok, va benissimo la piena automazione, facciamoci licenziare. No, assolutamente no. Nonostante qua viene citato Clark, l'autore di 2001 Odissea nello spazio, che dice il futuro è la piena disoccupazione. Ora non mi ricordo la citazione precisa. L'obiettivo del futuro è la piena disoccupazione. Beh, deve essere anche una disoccupazione critica, e lo vediamo anche poi dallo scontro aperto con il reddito di cittadinanza. Questa cosa secondo me è fantastica, perché apre una contraddizione stupenda. Vediamo appunto i Renzi criticare il reddito di cittadinanza, e so pochi soldi, noi dobbiamo iniziare a pretenderne molti di più per stare a casa e studiare e divertirci, insomma. E questo lo si può pagare attraverso la piena automazione. Quindi, come dicevo prima, se il riders viene licenziato dal padrone e in quel momento rimane senza lavoro e non gode dei frutti della piena automazione, abbiamo fallito. Se i riders riescono ad organizzarsi, a farla loro la piena automazione, a dire al robot ok, ora vai tu a fare consegne e io grazie alla rete di distribuzione guadagno, perché sono io a essermi fatto rubare i dati, ad aver sudato sotto il sole per farmi rubare quei dati, e allora lì si riesce a fare l'azione rivoluzionaria. E bisogna prepararla da adesso, non domani, non tra un'ora, da questi secondi. E questo insomma è quello che viene detto a caratteri generali nel testo. Ora io vi consiglio di leggerlo, inoltre lo ridico per chi è arrivato adesso: abbiamo alcune copie allo stand del Che Guevara da regalare del manifesto accelerazionista. E se avete interventi. No, cioè, tu hai già parlato. No, hai già parlato. Una cosa, a volte è poco chiaro, nel senso, a volte. Anche assolutamente.
Io parlo probabilmente con un interesse di parte perché sono una programmatrice, però secondo me un elemento fondamentale è riuscire a coinvolgere tutti i lavoratori del software, che già in parte c'è una certa, diciamo, una certa filosofia dell'open source, una certa filosofia dell'hacking e così via, esiste, è presente, specialmente nella cultura tradizionale dell'informatica. La domanda è, possiamo darci del tu? Secondo te come si fa a coinvolgere più persone che sono nell'ambito tech? Cioè, perché secondo me è imprescindibile appunto coinvolgere le persone che sanno effettivamente fare l'automazione, che in gran parte significa anche saper scrivere codice. Come si fa a coinvolgerle? Perché per esempio nell'ambiente dello sviluppo software molto spesso non c'è molto interesse politico. Non è detto che debba esserci, secondo me, nel senso, però ci deve essere quantomeno una consapevolezza di questi problemi. E invece c'è un po' la situazione Jurassic Park, per cui tipo erano così occupati a chiedersi se lo potevano fare che non si sono chiesti se valeva la pena di farlo, se era una buona idea.
In realtà non lo so. Questo è, con il lavoro di Inventare il Futuro, il collettivo, è una delle principali incognite che ci siamo poste. Anche poi quello che Marx definisce il general intellect è qualcosa di assolutamente interessante, e poi viene ripreso il lavoro cognitivo, i programmatori, ma non è un problema neanche solamente del lavoro cognitivo, è un problema generale, e forse è in qualche modo anche una questione generazionale in parte, perché noi abbiamo coinvolto un programmatore nel nostro progetto, anzi due, però poi uno è rimasto ma l'altro in qualche modo ci ha abbandonato, e anche per la mole di lavoro che aveva. Ora, sulla programmazione io non so come risponderti, so però dirti che certamente nel momento in cui tu conosci il sistema produttivo, conosci in maniera molto tecnica ciò che vai a fare, hai un'arma, cioè già in quel momento hai qualcosa dalla tua parte, perché mentre i riders magari che lavorano e basta non possono creare la propria piattaforma, non possono in qualche modo operare in quel senso, se non magari richiedere una bacheca virtuale per fare in modo tale che i sindacati possano pubblicare sull'applicazione. E allora lì c'è bisogno di una componente di programmatori e programmatrici, però come coinvolgerli io non lo so. Noi abbiamo provato a coinvolgerci e ci siamo riusciti solo con una persona, ovviamente eravamo un gruppo molto piccolo. È difficile, ma non è difficile solo con i programmatori, è difficile con chiunque, quindi io la risposta non la so, però l'unica cosa che posso dire, come ho già detto, è che è un'arma, e bisogna, anzi, quando si parla di intersezione delle lotte, questo è qualcosa di pratico, perché se abbiamo dal lato il rider e dall'altro il programmatore, con la coscienza di classe e la solidarietà di classe, si può fare qualcosa che, vi dirò, è ancora più avveniristico di fare un soviet oggi. Quindi, se ci sono altre domande o interventi o...
Allora, grazie innanzitutto. Tu sei Leonardo, vero? Noi siamo amici su Facebook, sono venuto per questo motivo. Allora, grazie di tutta l'esposizione di un libro che io l'ho letto, è tostissimo, diciamo, a modo suo, insomma, quindi poi dibattiti anche di questo tipo contribuiscono molto alla maggiore comprensione. E io sto facendo una riflessione su quello che riguarda strettamente il reddito universale, no? Perché io, diciamo, poi materialmente io, come immagino tante persone, magari lo scoprono non appena si approcciano un po' più da vicino alle tematiche accelerazioniste, no? Allora mi è capitato appunto personalmente poi di approcciarmi da me a questo tipo di tematiche. Il reddito universale mi ha particolarmente affascinato perché è, come dire, è il lato concreto, diciamo, provenendo dagli antifatti di realismo capitalista, diciamo il perno del libro rosso, diciamo, è proprio quello di liberare finalmente la dimensione opprimente del presente che si ripropone. Quindi è per questo che il futuro viene preteso grazie al reddito universale, quindi la ripartizione dei frutti dell'automazione, eccetera eccetera. Allora, approcciandomi a queste tematiche, poi ho scoperto da me, per esempio, che in realtà esiste già, per esempio, un movimento che, diciamo, raccoglie firme, se non sbaglio, per la proposizione di un reddito universale, cioè europeo, no? Il che mi ha abbastanza sconvolto, diciamo, di per me, perché oltretutto, diciamo, poi quando ho deciso di approcciarmi appunto alla comprensione di queste tematiche, ho provato a stabilire, diciamo, dei dibattiti nel mio piccolo orticello, diciamo, anche in ambito familiare, per esempio, prospettive che non sono esattamente la nostra, per esempio, magari più da destra, per così dire, quando si va a parlare su un dibattito che in realtà nel suo piccolo è presente nel dibattito pubblico, quindi quello del reddito universale, per esempio a livello economico viene respinto come dicendo non ti pensare che sia quello che ci auspichiamo, perché in realtà è esattamente quello che la classe dominante invece auspica. Quindi mi domandavo se anche nell'ambito del vostro collettivo si è provato a immaginare cosa succederebbe se, tornando al discorso che facevi all'inizio, dal punto di vista di elaborazione economica nel nostro think tank, quello che è possibile fare nell'immediato, subito, introdurre questo, cioè il giorno 1 dell'introduzione del reddito universale allo stato attuale delle cose, cosa succederebbe materialmente?
Allora, sì, la domanda all'interno del collettivo ce la siamo posta, assolutamente. Anzi, è stata anche quella in parte causa di litigi interni, ecco. E sì, da una parte c'è ovviamente chi è a favore in maniera abbastanza cieca del reddito universale, e la proposta di legge europea, se non sbaglio, poi la controllo in caso, agisce in qualche modo con modalità che sono di questo tipo, ovvero chiedere e non pretendere. Io mi faccio dare in qualche modo la paghetta per consumare e per alimentare il sistema capitalistico, e questo secondo me non funziona. Anzi, il reddito universale secondo me porterebbe in qualche modo come causa poi finale anche all'eliminazione del denaro, perché a quel punto a che cosa serve se non come mera forma, diciamo, antropologica di scambio. E per questo ovviamente bisogna fare in modo tale che siano i lavoratori e le lavoratrici
anche i disoccupati e le disoccupate a creare questo reddito universale, a pretenderlo, perché se poi lo Stato, che è uno Stato borghese, senza fare, diciamo, una rivoluzione che sia scientifica, culturale, proletaria, in quel caso si incorre nella paghetta di cui parlavo prima. Quindi all'interno della visione, ovviamente, eravamo piuttosto, la visione del collettivo era piuttosto frammentata. Però io personalmente sono per un'adozione del reddito universale una volta che hai preso possesso del mezzo di produzione. Io prendo il mezzo di produzione, lo automatizzo, a quel punto a me che cavolo mi serve il padrone? Smette di avere un suo senso logico. D'altra parte però bisogna dire che nel processo, diciamo, da A a B, il processo logico da non automazione a processo di automazione e collettivizzazione dei mezzi di produzione, bisogna anche fare in modo tale che tutta una serie di figure professionali che sono, diciamo, in qualche modo caratteristiche del sistema capitalistico, quindi un manager o comunque sia qualcuno che sappia gestire i capitali, è fondamentale, perché non possiamo fare a meno di qualcuno che non sa fare un ragionamento, anche un compagno, una compagna, però deve in qualche modo essere interno a quelle logiche, capirle, saperle sfruttare, ribaltarle, trovare le contraddizioni del capitalismo e a quel punto innescare la miccia per l'esplosione. Come dicevo sempre prima per l'esempio dei rider, quella, diciamo, la parte su cui forse abbiamo ragionato di più. Non è che puoi allora dire ok, abbiamo fatto la nostra piattaforma, a quel punto fai una cooperativa e basta. Qui avevo fatto un dibattito con Viola Garofalo di Potere al Popolo che fece proprio questa critica, ci disse ma così in qualche modo fai la tua piccola azienda e non produci qualcosa. Allora noi ci abbiamo ragionato e la nostra risposta è sì, facciamo una collettivizzazione, la piattaforma è un mezzo di produzione tanto quanto una macchina, in quel caso vabbè di distribuzione, però è la stessa identica cosa. Allora se noi ce ne appropriamo, lo gestiamo noi, siamo noi a collettivizzarlo, allora in quel momento si riesce a inventare il futuro, a pretendere il futuro, a gestire una piena automazione, a pretendere il reddito universale e così via, ma senza prendersi il mezzo di produzione, facendosi dare appunto la paghetta, non ha proprio senso, insomma. Se ci sono altre domande, interventi?
Più che un intervento, è visto che insomma mi è riuscito di fare delle provocazioni, vorrei provare a fare pure adesso qui una provocazione, nel senso che ho visto che da parte di tante persone di sinistra c'è stata una sorta di fiducia cieca in come il governo sta gestendo la questione della pandemia. Io invece sono piuttosto critico e non credo che quello che sta facendo il governo sia risolutivo, che lo stia affrontando male e poco, che praticamente stiamo delegando il tutto alle multinazionali del farmaco, ai governi, alle punture. Quando invece, quindi perché? Perché comunque soprattutto in Italia siamo in un paese dove tutto viene affrontato all'italiana, alla carlona, con grossa approssimazione, perché siamo forse una moltitudine, un popolo, delle collettività che non riescono a darsi delle regole e quindi abbiamo delegato tutto a, io mi ricordo benissimo, esponenti politici importanti nella nostra area di sinistra, e sinistra diciamo così, diciamo, la chiamiamo radicale, ormai possiamo pure dire residuale, che criticavamo violentemente il ministro della salute per quello che aveva fatto fino all'altro ieri. Da ieri, quando è entrata prepotentemente anche nel nostro immaginario collettivo la pandemia, siamo diventati tutti favorevoli a qualsiasi tipo di azione di governo. Io tra l'altro sono quello che si è inventato, se l'amministratore, non so come si chiama, insomma, quello che ha fatto Sinistra No Green Pass, perché penso appunto che abbiamo per quello che riguarda l'accelerazionismo un po' forse c'è un contatto, perché come popolo non abbiamo la possibilità, come popolo, come classe, come proletari, come persone, non abbiamo la possibilità, non ci danno la possibilità di un controllo su quello che sta avvenendo. Quindi secondo me ce lo dobbiamo riconquistare, lo dobbiamo pretendere, quindi qui pure pretendi la piena automazione, qui dovremmo pretendere la piena salute, e lo dobbiamo fare mettendo in rete le intelligenze, facendo lavorare il cervello, essendo materialisti e razionalisti. Se io mi comporto in questo modo, sono, a parte il fatto, critico nei confronti del governo e della società capitalista, ma soprattutto riesco ad affrontare tutto con ragionamento, quindi bisogna essere appunto razionalisti. Se invece, quindi insomma, devo avere fiducia nella scienza, mi sembra che invece adesso si stia approcciando con una fase di fede cieca nello scientismo, cioè la scienza in quanto tale, che noi non governiamo, risolverà i nostri problemi. Non è così, quindi riappropriamoci di tutto quello che che è nostro, che dobbiamo possedere, e quindi soprattutto la possibilità di governare noi dal basso questi meccanismi, senza aspettare che ci sia un governo che è espressione di alcune forze. Quindi non stiamo noi a dominare il mondo, lo domina il capitale, quindi cerchiamo di riappropriarci quello che è nostro. È nostra la garanzia della salute, la possibilità di esprimerci liberamente, affrontare le questioni appunto facendo quello che insomma facevano i nostri genitori, nonni, lottando. Qui mi sembra che non c'è più nessuno che lotti, cioè non c'è più nessuno che ragiona, non c'è più nessuno che propone un'alternativa a questo sistema. E se è così, come Sinistra abbiamo chiuso, cioè affidiamoci, allora hanno ragione quelli che lo fanno, affidiamoci al capitale, e può darsi pure che quando ci va bene, con magnanimità ci tratterà un po' meglio di quanto ci sta trattando. A noi forse appunto in quest'area del mondo meglio di altri, freghiamoci di quello che succede in Asia, in Africa, campiamo i nostri pochi anni così felici e contenti e finiamola, aspettiamo la fine dell'umanità, perché se è così veramente penso che sia prossima.
Beh, a questo riguardo è sicuramente interessante la proposta di Cuba e in parte anche ovviamente di altri stati, diciamo, dell'area socialista, però si parla ovviamente di esperienze poi singolari. E un'altra cosa importante da dire nel dibattito ovviamente intorno ai farmaci è sempre sulla tecnoscienza. Ovvio che se la tecnoscienza è nelle mani del padrone, il padrone farà in modo di avere profitto. E se poi va incontro a degli incidenti cercherà in qualche modo di non farli vedere e così via. Ma questo vale per tutto, non vale solamente per la pandemia. Noi avevamo fatto come collettivo un post molto interessante secondo me sugli asteroidi. Cioè noi abbiamo visto nei confronti della pandemia come ci siamo posti, disorganizzazione totale, ogni stato che andava per conto suo, ognuno che cerca di fare i profitti. E se adesso mettiamo la tecnica spaziale nelle mani di due privati, fondamentalmente basta vedere gli appalti della NASA tutti a Musk, so se sia un po' incazzato questa cosa, però fondamentalmente SpaceX farà tutto per la NASA, e una roba tipo un asteroide, ora può sembrare una cosa lontana, ma capita e capiterà prima o poi che un asteroide ci colpirà, è statistico. Magari noi saremo morti, anche i nostri pronipoti saranno morti, però prima o poi succederà. E se ci sta ovviamente quella nicchia di capitalisti e noi perdiamo la lotta di classe e tutto il resto, che loro riescono a scappare, è un bel problema, perché lì abbiamo fatto appunto un po' una provocazione, abbiamo detto ad oggi non esiste nessun sistema per mappare gli asteroidi, e sono effettivamente qualcosa che prima o poi accadrà senza dubbio, un po' come era successo per il vaccino, perché noi non pensavamo più che un essere minuscolo potesse farci qualcosa di tanto tragico, l'avevamo proprio dimenticato, probabilmente forse in Italia la questione del colera un po', però anche nel resto del mondo, specialmente nel nord del mondo, era stato qualcosa di dimenticato, e sempre affidarsi ai soliti quattro capitalisti e ai governi borghesi nella tecnoscienza è sicuramente qualcosa di negativo. Qui mi collego, anche se c'entra poco, a un'altra grande autrice accelerazionista che purtroppo non ho citato, che è Helen Hester, di Xenofemminismo, un altro testo che vi straconsiglio. Poi uno può anche non essere lì perfettamente d'accordo, teoria dell'esplosione, moltitudine dei generi, perfetto, però su qualcosa ragiona, sulla tecnoscienza sempre, e lì se io devo cambiare il mio corpo, e quindi anche all'interno del discorso di fluidità di genere, di quello che vi pare, lo devo fare, ma perché mi devo affidare alla compagnia privata in Indonesia che si occupa di questo? Questo è un discorso anche interessante, tutto ciò che ha a che fare con il nostro corpo diventa sempre più fondamentale, specialmente se poi andiamo in un centriamo poi ovviamente nel caso accelerazionista è quanto mai esplicito, in un discorso in cui dobbiamo superare le malattie, dobbiamo superare tutto ciò che ha a che fare appunto con la mortalità del corpo. E questo un altro autore che è Bifo, Francesco Berardi, lo affronta nel suo testo Futurabilità, che anche lì vi consiglio. Lui parla di immaginare un futuro senile, perché se non facciamo figli, se ci invecchiamo, dobbiamo mantenere almeno i nostri corpi, se non riusciamo almeno a in qualche modo entrare in una dimensione che non è, che è elettronica e che non è biologica, quindi che ne so, scaricare le nostre coscienze su un hardware. Dobbiamo in qualche modo tenerlo bene questo corpo, e se saranno solo appunto i quattro capitalisti super citati che riescono a farlo, riescono a mantenersi in vita bene, in salute, intanto il proletariato deve crepare, e questo è un altro problema, e anche normalizzare in qualche modo la vecchiaia, perché qui abbiamo visto anche morire molte persone anziane, e abbiamo visto anche dei discorsi terribili come ah vabbè, ma muoiono gli anziani, come dire, chi se ne frega. E questo è un altro discorso, e sempre lì consiglio, se avete poi letto questi testi, assolutamente Futurabilità di Bifo e Xenofemminismo di Helen Hester. Non so se avete altri interventi. Allora io penso che possiamo anche salutarci, e vi ridico che al banchetto del Che Guevara abbiamo le copie del manifesto accelerazionista, se ci vogliamo fare una chiacchierata, se lo volete, ve lo diamo, abbiamo ancora qualche copia. Ciao.